dai turchi si chiama digirli kule, significa una parte rotonda. Da qui partivano le mura e guardate come la città era difesa fra le mura. Guardiamo in giù. Le mura continuano, guardatele bene, e arriviamo in quell'edificio circolare rotondo. Quella lì è la rotonda di San Giorgio, Agios Georgios in greco. Probabilmente quell'edificio è stato costruito con l'idea di essere un futuro mausoleo per le future spoglie del grande proprio imperatore Galerio, Massimiliano Galerio. Le mura continuano leggermente sulla sinistra, ci sono tracce, e vanno a finire in quella torre accanto al mare. Ci fermiamo lì per le foto. Quello lì è il simbolo odierno della città di Salonico, si chiama Torre Bianca, alto 35 metri come edificio. Ovviamente è nata come Torre Rossa. I famosi giannizzeri, che erano le guardie del sultano, in un certo momento hanno tradito il sultano Mahmud II. Trasformarono quell'edificio in prigione, gli mettero dentro e gli massacrarono, e diventa la torre di sangue. Ma volendo far sparire un tale evento tragico, la intonacarono di bianco e diventa la Torre Bianca. Le mura arrivarono fin là, in pratica quella torre era inserita fra le mura. Giravano a destra, allora il centro storico è tutto qui. Arrivarono al porto commerciale e salgono dall'altra parte e arrivano qui. Ecco la vecchia città che aveva grosso modo 200.000 abitanti nel 1886. Poi la città si espande, la città moderna, la città studi sotto di noi, questi edifici fanno parte della città studi, una bellissima promenade, guardate la parte sotto, quasi 4 chilometri di passeggiata, è molto bello, è una marea di locali perché è una città molto viva, lo capiremo fra un po' che attraversiamo la Litorania, che potete andare stasera, piena di locali e migliaia di persone. D'inverno ancora di più. Se la troverete movimentata oggi, che è estate, che lo è, figuriamoci appena rientrano i studenti. Ecco, allora il centro storico, un milione di abitanti adesso come adesso. Allora così fate le foto, se qualcuno vuole un pipistop di là e al posto.
Ti spiego io una cosa.
Come note? Tu tante cose, l'abbiamo detto, no?
Mi mettere così.
In ginocchio.
Cosa? No. Ma se volete sì. E ti nomino cavaliere con la mia spada. Come si chiama quella di Guerre Stellari, la spada. Allora, cominciamo subito anche ad entrare nell'ottica del nostro viaggio. Immaginatevi San Paolo. San Paolo arriva qui a Tessalonica durante il suo secondo viaggio missionario. Arriva da quella parte, lì c'è la penisola calcidica, ci sono tre lingue, l'ultima è il Monte Athos, poi ne parleremo meglio, dietro ancora non c'era ancora Bisanzio, e si prendeva la nave a Troade, a Troia, da Troia si attraversava il mare, dall'Asia si arrivava in Europa, no? E pensate, solo per darvi un'idea, nel secondo viaggio San Paolo fa 5.000 chilometri, di cui 1.200 a piedi da Antiochia a Troia, 1.200 chilometri a piedi, e poi ne farà altri 230 a piedi per andare verso Atene, Corinto, quello che noi facciamo in Pullman, lui lo fa a piedi, no? Immaginatevi il coraggio di questa gente, no? C'è altro che il Cammino di Santiago, c'è gente che fa 5.000-6.000 chilometri, perché? Questa è la grande cosa che noi dobbiamo vedere. E lo fa tramite la Via Ignazia, di cui ci parlava molto bene la guida. La Via Ignazia era la prosecuzione della Via Appia. Olimpia, quindi da Roma si andava a Brindisi, da Brindisi qui, lui lo fa in senso inverso, cioè prende la via Ignazia, vedremo che la via che passa al centro, passa proprio, ci diceva che l'albergo nostro è proprio sulla via Ignazia, quindi noi possiamo immaginare, ecco io vorrei farvi immaginare Paolo che arriva, questa è una città pagana dove non ci sono cristiani, non c'erano ancora cristiani mentre c'erano già a Roma, quindi lui viene e viene a portare il Vangelo. Seconda cosa interessante, noi sappiamo più o meno la data precisa, è una delle date, poi ne parleremo meglio, ma c'è una data fondamentale, praticamente quando arriverà a Corinto a piedi, a Corinto sarà interrogato dal fratello di Seneca, Seneca si chiama Lucio Anneo Seneca, il fratello si chiamava Lucio Anneo Novato, prese il nome di Gallione per un'adozione che aveva ricevuto, no? E noi sappiamo, lo vedremo a Delfi dove ci sono le pietre, che Gallione è stato responsabile di quella zona nel 51-52 dopo Cristo, quindi praticamente Paolo arriva nel 51-52 a Corinto, vuol dire che noi siamo prima del 51-52, siamo circa 17 anni, 20 anni dopo la morte e la risurrezione di Cristo, no? Vedremo anche domani, stasera, la prima Tessalonicesi, il primo scritto del Nuovo Testamento, cioè questa città vanta il più antico scritto, una lettera scritta a questi cristiani da Atene, cioè Paolo fonda la comunità, continua a evangelizzare e poi da Atene manda una lettera, vedremo perché con calma, no? E mi interessa qui dire subito una cosa, e chi ha la Bibbia può prendere Atti 17:1-15, negli Atti si racconta proprio dell'arrivo qui di Paolo e ci sono delle cose estremamente interessanti.
Qual è il passo?
Atti 17:1-15. Dice così il testo, trovato? Atti 17, chi ce l'ha? Seguendo la via di Anfipoli a Apollonia, cioè la via Ignazia da quella parte, li vedremo domani andando poi verso Filippi, giunsero a Tessalonica dove c'era una sinagoga di giudei. Noi non sappiamo dov'era, qualcuno pensa che fosse proprio qui dove c'era il monastero di Vlatadon, comunque c'era una comunità ebraica e Paolo cominciava l'evangelizzazione.
Vi farò vedere anche dopo più o meno la posizione accanto.
Bellissimo.
Al quartiere dei giudei.
Ah, proprio accanto, ottimo, ottimo, ottimo. Allora ci farà vedere meglio. E come era sua consuetudine, Paolo vi andò e per tre sabati discusse con loro sulle basi delle scritture, spiegandole e dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti. Il Cristo, diceva, è quel Gesù che io vi annunzio. Notate, c'è l'aspetto ebraico, il sabato, il giorno del riposo, ne abbiamo parlato varie volte, no? Il sabato è il grande dono che Israele fa al mondo, non ci sarebbe il sabato, la domenica di riposo, anche i cinesi che fanno festa il sabato o i turchi lo devono ai cristiani, agli ebrei, gli hanno regalato il sabato e la domenica, no? Nel sabato entra in sinagoga e discute, però c'è una novità enorme, che quel Gesù è il Cristo che Israele attende, Israele è questo popolo aperto, ogni vera cultura, se una cultura è aperta, attende quello che noi diciamo per esempio all'Islam, se l'Islam è vero gli manca qualcosa, e tutto è aperto e Cristo è il Cristo, cioè il compimento di ciò che l'uomo attende, no? Il Cristo, diceva, è quel Gesù che vi annunzio. Alcuni di loro furono convinti, aderirono a Paolo e a Sila, come anche un buon numero di greci credenti in Dio e non poche donne della nobiltà. Quindi gli Atti ci dicono che diventarono cristiani qui a Tessalonica all'inizio degli ebrei, dei pagani, quindi delle persone che credevano nelle varie divinità greche, e anche delle donne nobili. Ma i giudei ingelositi, San Paolo userà la parola gelosia degli ebrei nelle lettere ai Romani, trassero dalla loro parte alcuni pessimi individui di piazza e radunata gente mettevano in subbuglio la città. Quindi immaginatevi nella città la gente che comincia a protestare contro queste conversioni, no? Presentatasi alla casa di Giasone, cercavano Paolo e Sila per condurli davanti al popolo, ma non avendoli trovati trascinarono Giasone e alcuni fratelli dai capi della città gridando: quei tali che mettono il mondo in agitazione sono anche qui, e Giasone li ha ospitati. Tutti costoro vanno contro i decreti dell'imperatore, affermando che c'è un altro re, Gesù. Così misero in agitazione la popolazione e i capi della città che udivano queste cose. Tuttavia, dopo aver ottenuto una cauzione da Giasone e degli altri, li rilasciarono. Alcune brevi notazioni e poi andiamo, perché anche fa caldo, ma è importante vedere alcune cose belle e importanti. Notate che è chiaro subito che la novità di Paolo è che predica Gesù. Cioè Gesù è la cosa nuova, se volete potremmo dire qui a Tessalonica, vediamo già il cuore di quello che vedremo poi spalmato nei vari giorni, no? Cioè Gesù dice, e Paolo dice, Gesù è il re, Gesù è il Signore, Gesù è il figlio di Dio, no? Questo è il grande paradosso. L'altro giorno parlavo con padre Maurizio e vorrei ricitarvi quella grande affermazione di Clive Staple Lewis che dice: quello che io non posso accettare è che voi mi diciate che Gesù era solamente un rabbino, era solamente un uomo. Questo è impossibile. O voi dite che Gesù era un pazzo, o voi dite che era il figlio di Dio, ma Gesù parlava come uno, e Paolo lo capisce subito, non parlava come un rabbino. Infatti gli ebrei subito si arrabbiano, no? Per esempio Lewis fa questo esempio, no? Pensate all'adultera perdonata, cioè Gesù dice io ti perdono, cioè non dice ti perdona tuo marito. C'è un ladro, c'è un omicida, Gesù dice io ti perdono, e l'altro dice ma chi ti credi di essere? Cioè se mai ti devi perdonare la donna, il marito tradito, devi perdonare, cioè chi è questo che si permette di perdonare i peccati che la gente ha fatto verso altri? Cioè che senso ha uno che dica perdono, cioè ti salvo dal male che è dentro di te, senza mettere in mezzo le persone stesse che sono state coinvolte nella cosa, no? Allora è evidente che Gesù è un folle, dice Lewis, o è una persona che dice sei un egocentrico, sei un mitomane, sei uno che si crede chissà che, sei un pazzo, a livello psichiatrico ci potrebbe spiegare il nostro Roberto, sei un pazzo completo che si crede, oppure sei uno che ha una coscienza e sei umile, cioè non sei uno, se lo dicesse una moglie a un marito a una moglie, tu sei un folle, sei un pazzo, se lo dice Gesù un'altra cosa, no? E la gente si accorge che Paolo proclama Gesù re, Gesù Signore, Gesù figlio di Dio, no? Perché è il Gesù degli apostoli, il Gesù dei Vangeli. Ma cosa succede? Che essendo un annunzio, se volete, di pace, che non fa male a nessuno, devono sobillare la pessima gente di Tessalonica, perché si creino disordini, perché i capi della città intervengano a sedare i disordini. Notate ancora una volta come a Gerusalemme le persone ignoranti dicono Gesù era pericoloso, Gesù era un politico, Gesù voleva togliere il potere ai sacerdoti, Gesù, in realtà Gesù non faceva niente di male, Gesù non era pericoloso. E Pilato si preoccupa perché i servi del Sinedrio fanno macello, cioè lui deve uccidere Gesù perché se no la città va in subbuglio. E così avviene qui a Tessalonica, cioè i capi della città fanno perseguitare Paolo e il gruppo delle persone che sono con lui, perché altrimenti i loro avversari fanno una rivolta cittadina, no? Quindi il motivo politico viene introdotto dalle persone contrarie alla divinità di Gesù per fermare l'annunzio del Vangelo, no? E allora gli vanno dai governatori e dicono quest'uomo si fa re ma non Cesare. Ma il governatore di qui, come Pilato, si accorge che questo uomo non farà niente contro Cesare, cioè non c'è nessun pericolo per lo Stato romano, si può andare tranquilli, no? Però viene bloccato e deve, lo vedremo poi dopo, scappare verso Berea, cioè di fatto fonda la comunità, ma subito Paolo viene allontanato. Allora, ecco, in questa prima tappa poi le vedremo meglio, lettere Tessalonicesi, cosa Paolo ha annunziato, eccetera. Vorrei solo che vi immaginaste questo uomo che da così lontano, cioè da Gerusalemme, eccetera, da Antiochia, viene, e viene perché? Perché vuol bene a questa gente, lo vedremo, cioè è una persona che viene non a portare disordini, ma viene a portare un messaggio diverso di amore, ed è una cosa così preziosa che lo vuole portare, e nonostante lo combattano continuamente, lui continua tranquillo per la sua strada, senza odiare nessuno, senza far del male a nessuno, subendo ogni tipo di persecuzioni, ma tranquillo nella sua missione.
C'è anche uno stadio. Un incrocio molto importante per la città odierna, un punto di riferimento. In lingua greca si chiama Camara, l'arco. Da qui passava la via Egnazia, che un certo tratto si soprannominò in via Reggia, tre portici. Un rilievo molto interessante, che in pratica narra le vittorie di Galerio, prima di tutto contro i persiani e poi contro gli afghani e tante altre rappresentate qui. Una via principale però andava verso il famoso Anactoron,
il palazzo imperiale. Gli arestiti sono laggiù in fondo, in questa via, la via Gunari, che porta, guardate, fino al mare. Noi con il pullman faremo il giro e andremo per vedere la litoranea. In ogni caso siamo in pieno centro storico, da qui in poi tutte le vie sono piene di locali, di varie altre cose, di un enorme movimento, perché città studi, mare, centro storico, monumenti, ecco la rotonda di San Giorgio che andremo domani con il minaretto, perché i turchi tutte le chiese le trasformarono in moschee e ritornarono chiese cristiane dopo il 1913. Ecco, allora l'arco Galerio Massimiliano, 300 dopo Cristo. Sì, verso il mare. Si vedono resti. Possiamo magari domani tornando di fare due passi per l'economia, magari vediamo la chiesa domani mattina, tornando vediamo quella parte là. Sì,
a cosa
questo? Da Ignazio. Ignazio era un ingegnere militare del secondo secolo avanti Cristo. Allora romano, ha preso il nome da lui, Ignazio. Allora una via che ha una lunga storia di 22 secoli, collegava Occidente con Oriente. Noi, come è stato detto, la facciamo all'incontrario. Ok, allora andiamo al pullman
per come battuta, sempre per visualizzare e possiamo essere sicuri dei posti, però secondo me San Paolo è passato esattamente qui, cioè essendoci la porta, qui sono le mura, le mura sono successive, probabilmente ricalcano in qualche modo il tracciato antico, però immaginatevi San Paolo che entra qui, cioè che passa qui vicino.
Torniamo alla torre, guardate come l'hanno intonacata, guardate proprio il tipo murario sopra con dei mattoni rossi, prima era tutta così e poi è stata intonacata e diventò bianca. Adesso questo angolo è molto bello perché uno vede la città alta, la collina che protegge la città, il centro storico e tutta la promenade con il porto commerciale. Oggi questo edificio ospita il museo della storia della città di Salonico. Sì, perché in pratica dal momento che la città stava sotto i turchi fino al 1913 ha attraversato molti periodi. Periodo ellenistico, che è il periodo più, diciamo, importante avanti Cristo. 168 periodo romano. 149 diventa città regia libera. Dopo il 42 può autoamministrarsi perché fa parte di un ristretto della Macedonia e diventa la capitale. Passano un po' di anni periodo bizantino, mille anni quasi tramite intervalli perché arrivano proprio i bulgari con lo zar Samuele, ritornano i crociati nel 1204-1269, ritornano i bizantini, vengono i turchi, tante fasi, e ritorna libera nel 1913, importante, lo diremo perché domani andremo alla chiesa di San Demetrio. Noi ortodossi per certe cose siamo molto devoti, come diremmo, non a caso in effetti la nostra offerta in chiesa è della candela, che rappresenta la vita di ognuno di noi. Va accesa e comincia la vita di un cristiano e man mano si consuma fino all'ultimo centimetro, la candela produce la stessa luce come al primo momento. Indipendentemente dall'età, la luce è tale, il cristiano offre, il cristiano illumina. Con questo santo sono molto legati. Noi domani passeremo davanti alla sua salma in due minuti. Nel giorno della festa ci vogliono 4 ore di attesa in piedi per poter passare. e in quel giorno, guardate caso, si libera la città di Salonico per verificare uno dei miracoli del santo. La chiesa è da quella parte e così allora fotografiamo la torre e andiamo su. Allora, 26 di ottobre.
Com'è? 26 di ottobre la festa di San Demetrio, quando c'è tanta gente.
Bravissima.
Che si verifica il miracolo.
E ha riportato la Grecia
la liberazione di San Demetrio.
Sì, tutto a lui.
Ma Demetrio c'entra con Salonico, San Demetrio?
Sì.
26 ottobre 1913.
Sì.
La liberazione.
Ah, la liberazione è il giorno di San Domenico.
Sì. Ed è patrono di San Demetrio.
Patrono, è il patrono, sì.
Insieme a chi altri?
Nessuno. Lui solo,
ma per via del
indiscusso,
come verificarsi di un miracolo, oppure lui ha fatto
altri miracoli prima, parleremo dei miracoli, no? È proprio l'ultima coincidenza, se vogliamo, è stata questa. Sì.
Quindi San Demetrio di che epoca è? Non mi ricordo.
297 dopo Cristo.
Bene.
Perché hanno... Se vuoi dire qualche cosa la puoi dire?
Perché hanno...
Qui facciamo
la città.
Un secondo pezzo di meditazione. E la torre non c'era ai tempi di San Paolo, però c'era il mare, quindi diciamo, come sempre a me piace provare ad immaginare le colonne, l'agorà, poi vedremo, e come dire, la gente che pescava, navigava, e Paolo che aveva navigato tanto e sicuramente sarà stato a chiacchierare. Voi sapete che Paolo, dopo aver appunto evangelizzato la città, aver costruito una prima comunità, scappa perché appunto lo vogliono uccidere, continua fino ad Atene, poi vedremo perché da Atene manda una lettera, che è appunto la prima lettera del Nuovo Testamento. Non sono ancora stati scritti i Vangeli, e la prima lettera ai Tessalonicesi è il primo scritto sicuro del Nuovo Testamento, che quindi è intorno al 50-51 dopo Cristo, proprio perché è scritta prima che Paolo incontri Gallione. Cioè, negli Atti degli Apostoli si vede che Paolo sta ad Atene, qui nella lettera, lo leggeremo poi, si dice stava ad Atene ad aspettare, vi ho scritto questa lettera, cioè lui, avendo creato la prima comunità, la vuole rafforzare, è come se volesse completare quello che gli ha detto a voce, no? Domani leggeremo altri brani, ma oggi vorrei leggere le prime righe, al capitolo primo della prima lettera ai Tessalonicesi dice così: Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazie a voi e pace. Notate, innanzitutto sono tre che scrivono, Paolo ha sempre con sé Silvano e Timoteo, sono i suoi due collaboratori più stretti, e poi si rivolge alla Chiesa, che era qui intorno al porto, c'erano le case della gente, il quartiere ebraico qui vicino, ma poi le altre case, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Cioè, il primo scritto del Nuovo Testamento, e si dice in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Sapete che nel linguaggio biblico Signore, curioso, è il titolo solo di Dio, cioè solo Dio si chiama Signore, non si può chiamare nessuno con questo nome, no? E poi continua: ringraziamo sempre Dio per tutti voi, ricordandovi delle nostre preghiere, continuamente memori davanti a Dio e Padre nostro, del vostro impegno nella fede, della vostra operosità nella carità e della vostra costante speranza nel Signore nostro Gesù Cristo. Oltre di nuovo a parlarsi del padre e del figlio, qui è interessantissimo, sono le prime righe del Nuovo Testamento scritte, si parla di fede, speranza e carità, cioè quello che noi abbiamo come una delle cose più care, quello che insegniamo ai bambini, agli adulti, lo dice San Paolo, cioè San Paolo ha questa capacità di fare sintesi di tutto ciò che è la fede. La fede cos'è? Avere fede, avere speranza, avere carità. Se volete, Paolo è il grande sintetizzatore, cioè quello che riesce a dire in pochissime parole, e lo dice proprio alla comunità di qui, che cos'è la fede. Se ci pensate, sono anche le tre encicliche, le due di Papa Benedetto e la terza di Papa Francesco. Che cosa vuol dire avere fede, speranza e carità? Con Don Davide Lis, un sacerdote molto bravo di Roma, stiamo pensando a un itinerario delle cresime, cioè secondo noi sarebbe l'ideale per il primo anno di cresima, mentre i bambini hanno più bisogno di sapere l'oggettivo, cos'è la storia della salvezza, chi è Mosè, eccetera, un ragazzo delle cresime che invece vuole capire che cosa è la vita, cosa vale, potrebbe affrontare queste tre cose. Cos'è la fede, diciamo con David Lis? La fede è una conoscenza che non avviene per via matematica o scientifica. Noi abbiamo bisogno della matematica, ma come facciamo a sapere se dobbiamo amare una donna e sposarla? La matematica non ci può dire se facciamo bene a sposare una donna, se facciamo bene a diventare padri o madri, se facciamo bene a non avere un bambino, se è meglio perdonare o se c'è. La fede è una conoscenza per rivelazione di Dio. Allora Paolo dice: noi siamo vi ricordiamo e ricordiamo il vostro impegno nella fede, cioè voi avete una fede, voi credete non solo in ciò, nelle leggi del mare, nel conoscere le stelle, nel sapere come si pescano i pesci, ma voi sapete che c'è un Dio che ama, che c'è un perdono, e questa cosa è un impegno nella fede, cioè diventa un'operosità, no? Seconda cosa, voi avete una operosità nella carità. Seconda grande aspetto, cioè con Davide dicevamo un ragazzo, pensate, ha bisogno di amare, vuole sempre la ragazza, è sempre fissato con l'innamoramento, il sesso, gli amici, papà, perché papà non mi vuole bene, perché il professore non mi capisce, perché. Però poi dopo c'è una carità che è più grande, cioè noi abbiamo bisogno di una carità, che è la carità di Dio, che illumina il nostro amore. La carità di cui parla Paolo, che poi diventerà l'inno alla carità ai Corinzi, ma già in Tessalonicesi è chiaro che questa comunità vive la carità, cioè ha imparato un amore che è diverso semplicemente dall'essere innamorati di una ragazza: finché mi ama la amo, e quando non mi ama più o quando mi sta antipo mi piace una più giovane la lascio per un'altra. C'è una carità che è un amore che ha una pienezza rispetto all'amore che l'uomo già conosce. E poi dice della vostra costante speranza nel Signore Gesù. Sapete che Papa Benedetto diceva in questa encilia Spes Salvi: in fondo ci sono le piccole speranze e le grandi speranze, cioè le piccole speranze, noi dobbiamo prendere la laurea, dobbiamo avere una buona analisi medica, dobbiamo diventare amici, dobbiamo conoscere Tessalonica, vedere le corone di Filippo II, no? Guai se la fede ci togliesse la speranza di gustare le cose della vita, ma poi noi sappiamo che più amiamo le cose della vita abbiamo bisogno di una speranza grande. E la speranza grande porta solo il nome di Dio, perché se io amo mio figlio ma mio figlio muore e non ho Dio, che io ho amato mio figlio è una perdita di tempo. Se io amo Filippo II e conosco tutta l'archeologia ma poi non c'è una speranza più grande, non serve a niente. Allora c'è questa costante speranza della comunità tessalonica, che è una speranza più grande di ciò che noi possiamo realizzare con le nostre forze. Don Davide diceva: noi ragazzi potremmo dire, cos'è che desideri veramente? Certo desideri fare un bel sabato sera, certo desideri una bella vacanza, certo desideri innamorarti, ma poi non c'è una cosa più grande che desideri rispetto a tutte quante queste, no? E potremmo dire lo stesso della fede e della carità, cioè noi abbiamo una grande speranza e una grande carità, una grande fede che illuminano la carità, la speranza e la fede di cui abbiamo bisogno in tutti i momenti della vita. Possiamo immaginarci qui questa gente che da qualche parte gli arriva questa lettera, avviene un corriere con i cavalli, con a piedi, con una barca, cioè arriva uno al porto e dice: vi ho portato una lettera che ha scritto Paolo da Atene, raduniamoci tutti, stasera si sta tutti insieme, la comunità si raduna perché dobbiamo leggere Paolo che dice, e Paolo dice subito: io conosco la vostra fede, la vostra speranza, la vostra carità, e da quel momento in poi questo segnerà la storia di ogni cristiano che nascerà da lì in poi.
Come qualcuno avrà letto, fino a poco tempo fa erano gli ori macedoni delle tombe di Vergina. Ormai quegli ori, che sono straordinari, li vedremo dopodomani a Vergina. Non sono più qui, li hanno tolti e li hanno portati nel loro luogo naturale, d'origine. Ma in ogni caso in questo museo vedremo cose molto belle che riguardano non solo la città, ma anche la periferia. E in gran parte, come potete immaginare, questi ori, queste opere trovate, provengono dai cimiteri. Non è che solo i morti dedicarono cose, però le cose che noi abbiamo trovato in gran parte provengono dai cimiteri, e si tratta del corredo funerario che i parenti depositarono ai loro monti, ai morti. Ecco perché qui vediamo per esempio la maschera di Agamennone, la presunta, che non è la sua, la vedremo ad Atene, e vediamo in pratica il mondo mediterraneo fino a un certo punto, che fa vedere la provenienza di molti di questi oggetti che abbiamo qui, in base alla tipologia, la forma e il periodo. Ecco, allora l'oro distribuito a partire proprio da Babilonia e arrivare fino alla vostra Italia, Etruria, eccetera eccetera. Allora guardiamo qui una corona, e come facevano la sintesi, tutte le corone di questo genere provengono tutte da urne funerarie, che vuol dire un morto importante è di solito cremato in questi casi, e in urna funeraria, che noi vedremo quelle d'oro, ma in altre non per forza fatte d'oro, portarono chiaramente il morto su rogo, accendevano il fuoco e aspettavano fino al momento che il fuoco non distrusse totalmente la parte ossea, che non polverizzasse l'osso. La parte allora restante andava tolta dal fuoco, lavata molto bene, ripassata di olio, profumi, e di solito messa dentro un tessuto, una stoffa, diciamo di porpora, avvolto tutto dentro, depositato dentro questa urna funeraria, chiusa, coperta, e sopra la corona che riguardava il valore del morto. Allora ecco perché sono importanti queste cose trovate, per capire il culto del morto, perché per i greci, parliamo del periodo ellenistico, anche del periodo precedente, l'ultimo saluto era un momento molto molto importante, con enormi emozioni e per di più enorme rispetto per chi in effetti era l'ultimo giorno che vedeva questo mondo. E allora un ringraziamento e per di più, diciamo, l'onoranza e il rispetto in quel momento a chi faceva parte del tuo mondo sentimentale. Ecco una corona molto bella, non è stata mai. Per i vasi parleremo prossimamente, per poter far capire tutta la gamma, tutte le forme, sono però comunque cose molto molto interessanti. Qui parliamo di monete, allora molte monete create in Macedonia nel VI secolo avanti Cristo, coniate allora, erano inizialmente fatte di stagno. Man mano però subentrarono le monete in oro. Man mano monete create con oro e argento, e poi hanno prevalso le monete fatte di argento. Sempre abbiamo avuto monete in oro, però per di più in un certo periodo erano le monete di argento che hanno prevalso. Che si adoperano tuttora dagli orafi, non sono pochi i gioielli filigrana che esistevano allora, trasformavano in quel sottile filo e poi lo lavoravano e attaccavano a freddo. Poi avevamo quella granulazione molto molto fine, palline, proprio sfere di oro piccolissime, e tecniche che si praticano tuttora con tutta la fantasia che hanno aggiunto. Qui possiamo vedere proprio vari oggetti e le loro tecnologie per incollare. Date un'occhiata con calma in tutte le vetrine, perché gli oggetti sono bellissimi. Guardate le foglie dei fiori, le piccole monetine, miniature. Domani vedremo a distanza.
La calcidi che è questa piccola mano,
bravissimo, questa piccola mano, bravissimo. Con niente, era proprio una prima colonia di calcide in Eubea, e ha preso questo nome, è caratteristica chiaramente per la sua forma, con queste tre dita in pratica. In greco si chiamano povia, piedi, i tre piedi, l'ultimo è Monte Athos. Sepolture, la ricostruzione di un tessuto, ma guardate la decorazione, quello mi interessa far vedere, con lamine d'oro. Guardate un cimitero in una località, non dista molto, Agias Paraskevis, ecco com'erano le urne funerarie del VI e V secolo avanti Cristo. Ovviamente dentro trovarono molti vasi, molti profumi, tante altre cose dedicate al morto.
Che si scaglia quando risalgono?
Allora, il tessuto non è originale, ma originale dalle decorazioni. Quei triangolini tipo fiammelle è originale, come quell'altro qui e il resto delle cose. Il tessuto è stato aggiunto per far vedere come decoravano, come chiaramente.
Come l'hanno trovato? Eh?
Scarpe. Quelle erano i bracciali.
Scarpe.
Il bracciale del braccio, le spille per tenere la veste, la collana al collo, ecco. E la chiusura della veste.
Sì, bravo.
Scusa, questa è una deposizione, non è.
No, questa è deposizione.
Non è.
Allora, prima di tutto una cosa che diremo con in maniera molto più dettagliata, perché qui se cominci in maniera dettagliata di dare elementi non finisci mai. Ecco, volevo dire solo che le persone più ricche andavano cremate, perché era una questione, diciamo, legata in un certo modo delle apparenze. Perché al momento che sul rogo andava messo il cadavere per essere, passavano tutti quanti e depositavano una cosa. E quando uno deposita e offre una cosa davanti agli altri, ovviamente in quel momento deve far vedere i veri sentimenti rappresentati da un oggetto. E così man mano eri costretto a depositare cose di un certo valore. Invece nel tuo caso non era presente nessuno al momento della tua offerta. Non è oro, allora, un unione di rame e stagno, e sono riusciti con rame e stagno di dare questo magnifico color dorato, e poi ovviamente hanno aggiunto un po' anche, diciamo, bagnato in oro. Guardiamo una cosa unica, le nozze fra Dioniso. Guardiamo l'eleganza del corpo, del movimento, e Arianna, il grande amore di Bacco, e prima chiaramente le ha promesso il matrimonio, come vi ricordate, Teseo, non spese la sposa e la pianta in un'isola greca, Nasso, e così nasce la frase: è stato piantato in Nasso, è stata piantata in Nasso. A Nasso la trova lui, allora lì no, allora Nasso, allora in pratica è stata piantata, e guardiamo il momento che la trova Bacco, se la sposa, l'eleganza dell'incontro, le figure sopra, guardiamo le teste dei vari Silinos nella parte finale, è un cratere che lo adoperavano. Cratere che significa? Diluivano acqua con vino, perché non bevevano loro di solito vino acratos, ma bevevano vino diluito per non annebbiarsi subito, un terzo vino e due terzi acqua.
Ah, voglio
fare l'acquato. Sì, sì, addirittura noi crediamo.
L'acqua leggermente abbinata.
Non si sa se è vero che in quel momento dei simposi, nel momento della meditazione, che non parlava nessuno, toccavano i bicchieri nel famoso cin cin. Allora chi beve in compagnia fa partecipi tutti i sensi, sotto questo profilo uno che tiene un bicchiere nel silenzio e beve con degli amici, vede il bicchiere soddisfa la vista, lo tocca a tatto, beve il gusto, non sa l'olfatto, rimane nel silenzio della meditazione insoddisfatto l'udito, poi che il bicchiere lo soddisfi pure. Probabilmente una delle ipotesi, chiaramente di questo zin-zin che noi tocchiamo i bicchieri. E qui dentro in effetti era questa unione nel cratere ed erano momenti di grande euforia, di incontro, di splendore e le nozze festeggiate chiaramente in questo modo. Guardate intorno le menadi come danzano, con che eleganza i movimenti dei corpi. Guardate figure proprio delle menadi, mezze nude, il perfetto senno, l'eleganza del movimento, i satiri che le prendono e i vestiti più drapeggi, è un capolavoro con la parte in argento sopra che c'è, scusatemi, la foglia di edera. Si chiama il cratere di Verveni, IV secolo avanti Cristo.
Quando l'hanno trovato?
Allora circa 80 anni fa. A Verveni, grande
discorso. Mamma mia, questo
grande. Veramente tanto, tanto tempo sì, per vedere nelle varie lastre esistenti con la scrittura originale a partire dal IV secolo avanti Cristo istituzioni, leggi, regolamenti della funzione della società e abbiamo informazioni del numero degli abitanti, di come vivevano, della classificazione delle persone, della società, epigrafi e testi antichi. Allora già qui siamo al centro di tante testimonianze che riguardavano l'amministrazione. Poi qui guardiamo l'armatura, ecco la falange macedone. Parleremo di tattiche di guerra. Alessandro Magno chiaramente ha perfezionato la falange, partendo dalla Cervitelli, dove Paminotta gli insegna a morte. È una porta originale delle porte macedoni, solo che questa porta non si apre, è un unico blocco. Allora, in queste tombe, come vedremo a Verghina, fra qualche giorno, depositavano l'urna funeraria, mettevano tutte le cose, la porta era sollevata all'interno in alto, a un certo punto, usciva l'ultimo, la facevano cadere e nessuno mai più avrebbe potuto rientrare. Apparteneva per sempre al morto, era sua vita che avrebbe fatto dall'altra parte, una porta originale di marmo.
Pensare che si possa bussare?
Sì, sì, per modo sì, ma in effetti prima che loro, anzi dopo aver chiuso la porta in tomba macedone, seguiva una fase molto importante, era il simposio, dove nel simposio prima di tutto era un momento magnifico per poter parlare del defunto. Chi di solito faceva questo intervento? Il miglior amico, non un parente che era coinvolto in maniera diversa, l'amico pure lo era coinvolto, però lo conosceva molto bene nei momenti a dir favore del momento familiare, quando era del tutto libero, sciolto, diretto. E quella parte andava proprio espressa durante una cena, per far vedere che questa cena non ha il tuo onore, sei anche tu partecipe e trasmetto il mio calore verso di te e ti faccio rivivere, perché parlo di te. Non è solo un ricordo, ti faccio rivivere, adopero le tue parole. Molte cose che tu facevi, io le copio, perché fai parte di me. E dopo aver chiuso la porta, che cadeva un unico blocco in basso.
Posso dire una cosa?
Come no, tanto.
Adesso c'è una pubblicità, l'avete vista a Roma, delle ceneri che diventano il diamante, cioè no. Il marito non ti può dire di no quando è morto, fatti l'anello con le sue ceneri. Vedete la differenza? Questa è una cosa seria, cioè c'è una cultura dove la morte è una cosa seria ed è diversa dalla vita. A me verrebbe da rispondere, ti metti l'anello al dito e se te lo ruba la suocera o la nuora che tu odi, cioè la gente va fatta ragionare, no? Una volta mi ha raccontato un prete che è andato a casa, io le faccio vedere mio marito, le vengo a salutare mio marito, la porta in camera da letto e c'aveva le ceneri sul comodino del letto e il prete è andato ed è rimasto così. E, cioè questa è una cosa seria, cioè paradossalmente è dura una porta chiusa, però ti dà l'idea della cioè c'è una persona che tu ami, fai il discorso, è molto bello quello che tu dicevi, no? Cioè parli, mentre tenerlo al dito è una cosa volgare, è bruttissimo, La cenere deve stare nel cimitero, non deve stare nella casa.
Forse la morte è una cosa seria, adesso non
è una tomba.
Avanti Cristo,
300.
Sì, 300 before Christ, avanti Cristo, before, prima di Cristo. Allora qui vi invito a vedere solo una cosa, guardate la decorazione, è dipinti originali molto molto eleganti, guardate in che modo dipingevano, parliamo di pittura di 2300 anni fa originali. Sono due letti mortuari, guardate, la loro disposizione dentro una tomba che hanno trovato a Potivia del 300 avanti Cristo. Guarda
che disegno. Questo è quale sono
i quattro indietro. Per vedere la primavera della cultura, animali, zone, cinghiali, grifoni. E venite da questa parte. Cose molto importanti sono anche le cose che riguardano la musica, e per i greci la musica c'è una bella definizione: il dio della musica era Apollo e suonava la lira, inventore della lira è stato Hermes, solo che lui, dopo averla fatta questa bella lira, ha rubato i buoi ad Apollo e Apollo si infuriò e appena si avvicinò a lui per non fargli del male gli regalò la lira. Era chiaramente la lira, il biflauto, due strumenti molto importanti, e la musica, come vi dimostrerò al Museo Nazionale di Atene, vedremo i musicisti, statuette originali che hanno sulle spalle 50 secoli, per capire che la musica accompagna l'uomo fin dai primi passi. E cosa dicevano i greci per la musica? La musica è il tessuto dove vanno ricamati i nostri ricordi. Basta un brano per farti volare nel tempo, per ricordare dove eri, con chi, come. Sempre Apollo protegge la musica, era il dio più completo anche della morte improvvisa. Un infarto, dicevano, una freccia di Apollo ti ha toccato. Ecco perché non hai potuto reagire, no? Allora, musica, strumenti molto importanti, simpatici. Di un mosaico fra i più belli trovati, avvicinatevi ancora un po' e poi guardate il movimento, guardiamo il colore delle tessere e l'armonia. Abbiamo sempre la bella Arianna e Bacco. Al momento che la incontra, lei dolce, guardiamo come è sdraiata, i colori delle tessere, l'eleganza dei volti, i grandi occhi, l'armonia e la composizione. Là proprio fanno rivedere il volto della donna in quel momento che sogna il matrimonio, sogna l'unione chiaramente con il Dio. Era il pavimento di una ricca villa Salonico, esistevano anche case di questo genere. Che sono tante, visto che parliamo di Arianna, visto che parliamo della donna del IV secolo, la donna ormai comincia ad uscire di casa, perché nel V secolo avanti Cristo, sì, purtroppo la grande civiltà greca ha una forte piaga. Erano misogini. La donna era una procreatrice e difficilmente usciva di casa. Per di più uscivano le donne meno ricche, perché erano costrette di fare molti lavori fuori casa. Ma la donna ricca era blindata, le offrivano di tutto. Invece, durante il periodo ellenistico, anche la donna dell'aristocrazia comincia ad uscire, parteciparne alle feste, essere presente, permettere alla sua fantasia di creare cose, e le donne più povere cominciano ad uscire non solo per fare vari lavori di portare l'acqua, la spesa, ma lavorare per la verità nel mercato, guadagnando per la famiglia. E così vediamo una bellissima rappresentazione di un pavimento con le nozze di Arianna e Baco di una bella prima.
Originale?
Originale, sì.
Come si è conservato? C'è stata
allora,
fango, qualcosa
appunto,
che
era la terra sopra che conserva questa.
Quindi
cosa, poi
qualcosa ha distrutto le direzioni, sì, e il fango l'ha ricoperto.
Anzi, strano che poi durante gli scavi hanno trovato queste cose.
E che cos'è che l'ha distrutta? L'opera dell'uomo, eventi che la
di sicuro l'opera dell'uomo, perché parleremo di distruzioni in questo caso, molti invasori.